Un caro saluto a tutti da Carlo Dorofatti. Bene, eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Vi ringrazio e vi ricordo il sito accademiaacos.it, il calendario degli eventi. Questa domenica andremo in visita all'eremo di Santo Spirito in Abruzzo, sulle tracce di Celestino V, quindi un itinerario storico ma anche simbolico, alchemico, insieme agli amici Luca e Michela. E poi il 18 agosto la festa della luna piena di sera con i tamburi. E da settembre avremo modo di organizzare tantissimi eventi, quindi rimanete in contatto tramite il sito, tramite Facebook o anche iscrivendovi alla newsletter del Centro Studi, trovate il riferimento sul sito, in modo da ricevere mensilmente il nostro magazine Uroboro e quindi rimanere sempre informati sulle varie iniziative. Bene, allora, passiamo alle domande di oggi. Allora, un caro amico mi scrive e mi dice, ho seguito l'estratto di un tuo seminario tenuto a Roma, inerente alle dinamiche sul post-mortem e l'inganno della luce bianca. Mi stavo chiedendo se evitare di essere, per così dire, vampirizzati energeticamente da questa grande egregora e riuscire a proseguire il viaggio verso la luce verde equivale a evitare successive incarnazioni, oppure in tutti i casi si va comunque incontro ad altri tipi di incarnazioni? Se così non fosse, riuscissimo ad andare verso l'assoluto, che cosa troveremmo? È possibile fare una comparazione dettagliata tra l'assoluto e tutte le bellezze e le opportunità che questo mondo tuttora ci offre? Caro amico, qui si aprono delle bellissime considerazioni possibili. Intanto, fai riferimento, lo dico per gli altri, ad una conferenza in cui parlo effettivamente di come spesso questa luce bianca che viene da molti descritta, parlo di coloro che possono eventualmente testimoniare esperienze di near death experience, cioè di esperienze vicine alla morte, no? Coloro che magari sono stati in coma, poi tornano e raccontano quello che vedono. E spesso si sente raccontare di questo tunnel alla fine del quale c'è questa luce bianca piena di beatitudine che attira verso l'oltre. E io in una mia conferenza dico attenzione perché questa luce bianca in effetti in molte tradizioni ermetiche, esoteriche, rappresenta, o meglio, viene descritta come una sorta di inganno, attenzione, in realtà potrebbe essere nient'altro che la manifestazione di quella grande entità predatoria che è Yahweh, o che è comunque quella falsa immagine del Dio che ci viene propinato dalle religioni, che di fatto è un'entità astrale che vampirizza la nostra anima, che si nutre di noi, insomma, in qualche modo. Quindi, le tradizioni esoteriche mettono in guardia rispetto a questa forma di predazione, di smarrimento, di manipolazione anche, rispetto all'idea della beatitudine che questa luce bianca può ispirare, ma è un inganno. Vi rimando a quella conferenza, a quegli estratti sull'argomento, è un discorso molto delicato, molto complesso, fatto comunque di ipotesi, di congetture, di considerazioni, alla luce però di tradizioni esoteriche piuttosto che limitarci all'indottrinamento religioso, per quanto riguarda gli scenari possibili, ipotizzati nel post mortem. Quindi tu mi chiedi, il fatto di riuscire a in qualche modo evitare questa luce bianca, questo inganno, questo assorbimento, questo vuol dire emanciparsi dalla ruota delle incarnazioni, ma niente è così automatico. Sicuramente essere, come dire, attratti da questa menzogna, da questa entità, equivale a smarrirsi, equivale a un ricominciare sempre da capo, nell'impossibilità di rintracciare un filo conduttore che di vita in vita possa costituire la rappresentazione di una identità riconoscibile in evoluzione, una coscienza in evoluzione. Questo filo viene tutte le volte spezzato, sfilacciato, sia dalla nostra incoscienza durante la vita, sia dal fatto che in quanto incoscienti siamo vulnerabili a qualsivoglia manipolazione, condizionamento, interferenza, predazione energetica e spirituale durante la vita e nel post mortem, quando incapaci di continuità di coscienza perché attaccati e identificati al mondo della materia, esaurito il quale non abbiamo più riferimenti e quindi siamo energia a disposizione di altre forze. Quindi questo sì è un aspetto da considerare, che poi riuscire ad evolversi significhi andare oltre e quindi emanciparsi dalle incarnazioni o evolversi in una continuità esistenziale diversa, più evoluta, più ampia, corrispondente ad una coscienza a sua volta più evoluta e più ampia, beh, vedremo, sarà l'evoluzione possibile alla quale ci apriremo e di cui ora possiamo veramente dire poco, dall'interno di questo piano di illusione più che di realtà, se vogliamo. E poi mi dice, puoi fare una comparazione tra l'assoluto e tutte le bellezze e le opportunità che questo mondo tuttora ci offre? Ho capito cosa vuoi dire. La risoluzione nell'assoluto non vuol dire starsene lì con le ginocchia gonfie sulla nuvoletta a contemplare Dio. Questa è una visione religiosa, cattolica. Reintegrarsi nell'assoluto vuol dire essere consapevoli di ciò che siamo in ogni nostra manifestazione possibile. Anche qui, in questo momento, possiamo essere reintegrati nell'assoluto qualora fossimo consapevoli di ciò che siamo e quindi applicassimo questa consapevolezza alla nostra attuale occasione di evoluzione, di rinnovamento di questa stessa consapevolezza che rinnova l'essenza dell'essere che siamo. Quindi non è un traguardo, non è una meta geografica l'assoluto, è uno stato che possiamo sperimentare anche in questo momento qualora ci risvegliassimo alla nostra natura reale. E il traguardo dell'assoluto non è una meta anche perché è infinita la possibilità di manifestarsi della vita attraverso la quale può rievolversi continuamente l'idea dell'assoluto, la coscienza del divino che siamo e che si rinnova continuamente. Quindi non c'è un esaurirsi di un'esperienza vitale per cui poi alla fine ecco che ci reintegriamo nell'assoluto e non si capisce bene questo cosa voglia dire. Reintegrarsi nell'assoluto significa vivere la vita in tutte le sue possibili emanazioni che derivano dall'assoluto, coscienti di essere assoluto, coscienti di essere nel divenire. Quindi ecco che si vive veramente allora tutte le bellezze e le opportunità dei mondi, come dici tu. Tutte le bellezze e le opportunità che questo mondo tuttora ci offre sono vieppiù evidenti e quindi visibili, accessibili nel momento in cui ci risvegliamo alla nostra natura e al nostro progetto evolutivo reale. Questo vuol dire reintegrarsi nell'assoluto, ma in vita e anche oltre questa vita nel momento in cui, alla luce di questa coscienza, potremo sperimentare altre forme di vita. Ma è uno stato dell'essere dove l'assoluto e il relativo sono contemporanei. Ecco il koan, no? Il paradosso, l'incomunicabilità di un'esperienza che può essere solo vissuta ma non concepita quanto meta, ma in quanto stato, in ogni esperienza che in quel momento stiamo rappresentando sullo scenario della vita. Ok? Questo quindi il senso, per come io lo intendo. Poi giustamente mi chiedi, vorrei chiederti se nel caso in cui una persona durante la sua vita ha costruito una certa consapevolezza. Vado avanti a leggere la tua email. E ha lavorato molto per connettersi al proprio sé superiore e riceve il funerale con il rito cattolico. Quest'ultimo potrebbe interferire predando l'anima durante i famosi 70 giorni oppure comunque vadano le cose. C'è sempre il libero arbitrio mediante il quale è possibile discernere e evitare che ciò accada. Ma vedi, il libero arbitrio è proporzionale, cioè quel libero arbitrio che tu sei in grado di esercitare nella vita sarà in grado anche di esercitarlo dopo la vita fisica, cioè nella vita intesa come flusso di coscienza che prescinde da una incarnazione. Lo stesso libero arbitrio che sei in grado di esercitare nella tua vita incarnata sarà in grado di esercitarlo nella vita disincarnata. Non ci sono sconti solo perché sei disincarnato. Qual è il livello di coscienza che sei riuscito a maturare? Qual è quella riscoperta di te stesso che sei riuscito a recuperare nonostante l'oblio fisiologico dell'incarnazione? Quanto sei riuscito a riscoprire e quindi a rinnovare della tua essenza e quindi a risvegliare della tua essenza reale? In proporzione a questo risveglio sarai ovviamente capace di muoverti attraverso il tuo libero arbitrio e quindi forte della tua coscienza, della tua consapevolezza, nei mondi della vita così come nell'oltre. E sarai in grado quindi di prescindere dalle manipolazioni sia nella vita sia nell'oltre, quindi quella stessa manipolazione cattolica a cui ti riferisci adesso. È grave nell'oltre, ma come è grave durante la vita? E quanto sei in grado tu di districarti da queste manipolazioni? Allora, in proporzione sarai in grado di farlo anche oltre. Pertanto dipende da quanto sei consapevole di te stesso, della vita, della realtà, del fenomeno della coscienza, del fenomeno dell'evoluzione e quanto sarai in grado di recuperare libertà nel tuo arbitrio. E allora ecco che di conseguenza anche nel dopo la vita fisica avrai la possibilità di essere cosciente e quindi di riconoscere gli inganni, le illusioni, le trappole che nell'oltre tenteranno di catturarti. Ok? Bene, un'altra domanda. Bella questa. Allora, vediamo un po'. Caro Carlo, quando asserisci che possiamo emanciparci dal condizionamento dato dalla moltitudine di fattori sociali e quotidiani, solo attraverso l'acquisizione progressiva di una consapevolezza che apre le porte a un mondo sottile che ci appartiene da sempre, dici una verità e inoltre dici che tutti gli altri tipi di manovre che l'uomo cerca di adottare al fine di cercare una sovranità personale perduta fanno parte della sceneggiatura di un film e non vanno fuori da quest'ultima, che si ricollega molto, secondo me, dice nell'email, al concetto che Don Juan espresse con la frase riferita a Castaneda: prova a pensare ad ogni singolo essere umano che esiste sulla faccia della Terra e, senza ombra di dubbio, scoprirai che chiunque sia, qualunque cosa pensi di se stesso e possa mai fare, il risultato delle sue azioni è sempre lo stesso. Figure insensate davanti allo specchio. Allora, continua l'email, sulla base di questo, quello che ti chiedo è, secondo te, come possiamo comprendere dentro di noi che anche il risveglio di un individuo non faccia parte anch'esso del film? E girando il lato della medaglia, come possiamo comprendere nel profondo che l'inconsapevolezza di chi ignora e non affronta un percorso di riconciliazione col proprio essere non faccia parte sempre del film? In sostanza, quindi, quanto la presenza o l'assenza di una consapevolezza all'interno della vita di un individuo, e spesso derivate da una serie di dinamiche che concernono quest'ultima fanno parte o meno del film? Come possiamo sapere o capire che se anche una ricerca interiore porta ad una emancipazione netta dal condizionamento sociale, questa non faccia sempre parte del sogno, del film, della Matrix, che prevede nella sua sceneggiatura anche questa scena? Bellissimo questo, bellissima riflessione, ti ringrazio. Non lo possiamo sapere. Allora, attenzione, tu in fondo mi chiedi come posso sapere che tutti i miei impegni volti al risveglio non facciano parte del sogno e quindi perpetuino il sonno? Altro che risveglio, fa sempre tutto parte del film. La fuga dalla prigione fa sempre parte del film. E quindi anche quella è un'illusione, no? Sceneggiata, in qualche modo scritta no? Da quello che è il software. Quindi qualunque tentativo di risveglio fa parte del film. E certo, è una riflessione assolutamente lecita questa, assolutamente lecita. Spesso è così, secondo me spesso è così. Allora, il punto è questo, che ogni volta che noi parliamo, pensiamo, agiamo i termini del risveglio attraverso concetti, discussioni, meditazioni, pratiche spirituali, esercizi, tecniche, vie. Se lo facciamo con la mente, è sicuramente parte del film. Cioè, se tutto quello che noi crediamo di vivere nei termini del risveglio, crediamo di fare in quella direzione, di pensare in quella direzione, di poter progettare in quella direzione, se lo definiamo attraverso la mente, e quindi la parola, e quindi un dogma, un'istituzione, un sistema di credenze, un tentativo, una via, la quale viene descritta, definita, pensata, pianificata, è sicuramente parte del film. Sicuramente, tutto ciò che passa attraverso la mente è parte del film, non c'è verso. Esercizi, tecniche corporee, fa comunque parte del film, perché viene comunque in qualche modo intercettato, ragionato, vissuto, interpretato ed elaborato dalla mente, la quale è il grande proiettore, quindi è l'origine stessa del film. E quindi rientra nel film, rientra nel sonno, sogno, e non costituisce certo alcun risveglio. E d'altronde, tutto quello che noi possiamo dire o pensare del risveglio, nel momento in cui lo diciamo, fa già parte del film. Non può essere detto, non può essere pensato, non può essere elaborato dalla mente, non può diventare un fine, non può essere uno scopo preciso, non può essere un desiderio definito, non può essere neanche un anelito, quando la mente interviene è film, è sogno. Quindi tutto quello che possiamo definire come risveglio, nel momento in cui lo definiamo, cade nel film, cade nel sonno, sogno, e lo perpetua e lo alimenta, addirittura in modo molto subdolo, perché siamo portati a credere di essere all'interno di una grande via di liberazione, di emancipazione, ci sentiamo dei grandi iniziati perché pratichiamo, adottiamo discipline, scelte di vita, conosciamo, immaginiamo di comprendere grandi cose su noi stessi e sulla realtà, eppure è tutto parte del sogno. Ecco perché l'esoterismo non è comunicabile ed è fatto di paradossi, è fatto di koan, è fatto di concetti non concetti, definizioni indefinibili, parole mai bastevoli e anzi sempre fuorvianti in quanto limitanti, ma in quanto riconducibili ancora una volta al fenomeno del film, al fenomeno dell'illusione, l'illusione del risveglio, l'illusione della meditazione, l'illusione della conoscenza, l'illusione della coscienza che è ancora una volta messa in atto dall'egocentricamente che ci definisce all'interno del film. Ecco allora che entriamo nel paradosso. Ciò che è risveglio non può essere qui descritto dall'interno del sonno. Ciò che è risveglio non potrà mai trovare definizioni dall'interno del film. Non potrà mai trovare azioni reali dall'interno dell'illusione. Tutto ciò che è risveglio non potrà mai essere descritto, pensato, agito dall'interno della Matrix, dall'interno del sogno. Perché nel momento in cui accade questo, è sogno, è illusione, è Matrix. Ed è inganno, ed è oltre il danno la beffa, perché ci dà la sensazione di, anzi, essere in una via di risveglio. E invece è sogno. È molto, molto sottile. Viaggia sulla linea pericolosa, rischiosa, tremenda del paradosso, del koan. Altri aspetti devono essere risvegliati, devono essere stimolati, devono essere attivati per poter creare il processo del risveglio attraverso un infinito agguato, direbbe Castaneda. Prima hai citato Castaneda, è l'agguato è quello, un agguato che ci permette di agire sempre nella capacità di renderci invisibili alla nostra stessa mente, di renderci non intercettabili dal piano mentale, dal piano del pensiero, dal piano emotivo, peggio ancora. Quindi si deve lavorare tra gli interstizi dell'illusione, tra le maglie molto strette che tracciano la trama e l'ordito del velo di Maya. Dobbiamo agire tra gli interstizi degli eventi della manifestazione, attraverso il paradosso, attraverso il collasso della mente, attraverso altri processi. Ecco perché il fenomeno dell'illuminazione, della coscienza, della ricerca spirituale, come volete chiamarlo, non può essere un fenomeno intellettuale, culturale, morale, ma deve essere un fenomeno alchemico, cioè non può essere un concetto, una presa di coscienza, non basta quello, deve essere un processo alchemico che trasmuta, che transustanzia, che trasfigura i termini del reale e quindi della vita per poterci portare su quei piani al di fuori dell'illusione, laddove si comincia ad alleggerire il sonno fino ad arrivare a un aprire gli occhi. Ma non può essere definito. Tutto questo, nel momento in cui lo definiamo dall'interno del sogno, è sogno. Nel momento in cui anche quello che vi sto dicendo adesso è sogno, proprio perché lo stiamo dicendo, lo stiamo pensando, lo stiamo definendo con la mente. Ecco perché allora si deve passare attraverso vie profonde, corporee, e esoteriche, sottili, incomunicabili, inspiegabili, mistiche, dove per mistica intendiamo qualcosa che sfugge completamente, dove genio e follia si incontrano per scardinare i paradigmi della realtà nella quale adesso crediamo. E quindi è un qualcosa per il quale non ti posso dare una risposta, perché qualunque risposta posso darti in realtà rientrerebbe nel sogno, anche quella. E dobbiamo intenderci attraverso altre facoltà, altri termini di intesa. Ecco allora la meditazione, il silenzio, e davvero altri aspetti che non trovano una terminologia, una definizione dall'interno del nostro piano di esistenza, perché il nostro piano di esistenza per come adesso lo concepiamo, proiettiamo ed elaboriamo, è illusorio. Ok? Molto bene. E qui tutti gli annessi e connessi di questo ragionamento, quindi tutti gli svarioni New Age, tutte le pretese religiose, tutte le affermazioni e le certezze di tutti questi guru in giro a vendere l'illuminazione in pillole, è ovvio che siamo nell'ignoranza più profonda, se non nella malafede o nel business senza scrupoli, ok? Va bene, allora andiamo avanti, vediamo un po' un'altra domanda. Allora, ecco qui, la domanda è: se l'universo dovesse morire, o a causa della materia oscura, o del Big Crunch, eccetera, come suppongono vari studiosi, e la Terra insieme al Sole sparisse, le anime nostre, in quali corpi fisici si reincarnerebbero? Alla morte dell'universo muoiono anche le anime, o le anime rimangono in eterno finché non si crei un'altra Terra come la nostra? Vedete, queste sono tutte domande che nascono dall'interno del nostro modo di vedere le cose, molto stretto, molto provinciale, molto piccolo. Figuriamoci se il nostro universo materiale debba essere un riferimento così assoluto. Ma no, assolutamente. A parte che il nostro universo materiale è uno degli universi possibili, una delle manifestazioni possibili di una realtà multidimensionale ricchissima. Tra l'altro il nostro universo materiale non è neanche un riferimento reale, in quanto in questo momento lo viviamo come proiezione illusoria. Quindi sicuramente dove va l'anima non è un problema, perché la manifestazione, la vita, i mondi, le emanazioni possibili del reale sono tali e tante da essere inconcepibili, per cui l'anima naviga, fluisce, si incarna, si rimanifesta laddove ci siano le circostanze strutturali dal punto di vista del reale, dal punto di vista della vita, per potersi sperimentare, per potersi mettere in gioco e quindi rievolvere alla luce dell'esperienza che non è certo confinata e corrispondente al pianeta Terra in questo universo così come pensiamo di conoscerlo e di descriverlo. Quindi dovesse questo universo, secondo queste teorie, giungere alla cosiddetta morte fredda, no? Questa sorta di entropia infinita per cui si arriverebbe a questo equilibrio sterile, arido, freddo, che corrisponde ad un Big Crunch, ad un... Poi qui le teorie della fine dell'universo possono essere anche varie, quindi anche la fine di questo mondo materiale, ma anche così fosse, perché questa è comunque una teoria all'interno di un nostro modo molto ristretto di vedere le cose, fosse reale, l'anima comunque non può prescindere totalmente da manifestazioni specifiche per sperimentarsi laddove si ricreino continuamente le possibilità della materia, della vita e quindi di teatri di esperienza dove l'anima può sperimentarsi, riformularsi, incarnarsi, evolversi o involversi. Ecco, quindi il problema non è tanto se dovessero mancare i teatri dove recitare i vari copioni della vita, quanto il problema semmai è se l'anima possa veramente considerarsi eterna oppure possa esaurirsi nell'oblio di sé e quindi neutralizzare una data esperienza di coscienza. Tuttavia si riformulerebbero altre esperienze di coscienza possibili in altrettante altre dimensioni del possibile. Per cui nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, si ripropone, si risperimenta, si rievolve attraverso infiniti tentativi e nella struttura del reale e nella struttura della coscienza, che poi sono la stessa cosa, ok? Capisco che possono essere discorsi un po' astratti, metafisici, però vabbè, la domanda è questa e quindi seguo un po' l'idea. Bene, io penso che possiamo fermarci qui per oggi. Vi rimando al sito accademiaacos.it e vi prometto di rispondere a tutte le vostre domande piano piano, perché ne ho molte in coda, va bene? Quindi vi chiedo un po' di pazienza. Grazie e un abbraccio a tutti. Ciao, alla prossima.